Il jingle che ci richiama all'appuntamento del dossier. Sono le 11:28, siete sempre all'ascolto di Alphaville, Barbara Camplani al microfono. Il dossier di questa settimana lo abbiamo costruito ispirandoci, partendo dal numero di febbraio della rivista Linus, che mostrava in copertina una bella illustrazione che ritrae il volto iconico di Yoko Ono. Non ci sono ricorrenze in questo caso, per nostra fortuna lei sta bene, oggi ha 93 anni e Linus le ha dedicato questo speciale, in realtà partendo da un bel saggio scritto da Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti, intitolato Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, pubblicato da Shake Edizioni lo scorso anno. Da qui siamo partiti per costruire un percorso in 5 puntate proprio dedicato alla straordinaria figura di Yoko Ono. Lo facciamo iniziando da oggi proprio con Francesca Alfano Miglietti. Benvenuta alla Radio Svizzera.
Buongiorno, è sempre un piacere partecipare ai vostri incontri.
Ed è un piacere per noi ritrovarla, Francesca Alfano Miglietti, nota anche sotto lo pseudonimo FAM, curatrice, critica, saggista, attivista, spesso definita come una teorica di mutazioni legate ai linguaggi visivi. Allora, per questa conversazione con lei, noi vogliamo partire da una bella frase di Yoko Ono che si sposa bene con il mondo che viviamo oggi. Lei diceva, ci vuole coraggio per essere un artista in un mondo votato all'intrattenimento. Ecco, FAM, per lei cosa l'attrae del lavoro di Yoko Ono al punto che ne ha scritto un libro dedicato alla sua figura e alla sua arte?
Beh, guardi, la domanda è molto pertinente perché è la prima volta che mi è capitato di fare appunto un libro monografico, anche se in collaborazione con Daniele Miglietti, il quale si è occupato della parte musicale, mentre io mi sono occupata di quello che conosco meglio, cioè la parte visiva. La cosa che mi ha intrigato molto, ed è un'artista che amo perdutamente, la Yoko Ono, è il fatto che ha dedicato tutta la sua vita a due tematiche secondo me fondamentali e implicite del concetto di arte. Una è la pace, a qualsiasi costo, e la seconda è l'immaginazione, che sono le due condizioni della poesia. E, avvicinare a Yoko Ono è stato, io ho collaborato con lei e ha partecipato a due delle mostre collettive che ho organizzato, l'ho incontrata. Io ritengo che sempre di più il lavoro di Yoko Ono sia importante almeno quanto quello di Joseph Beuys, perché lavora molto sulla consapevolezza dell'interlocutore e sul fatto che l'arte non è assolutamente né intrattenimento né decorazione, ma è una coscienza.
Beh, pace e immaginazione, se uno fosse portato a considerare Yoko Ono come una figura molto storicizzata, ecco che leggendo il suo saggio, ma anche riportando così al centro del discorso questi due temi, questi due valori, pace e immaginazione, insomma, emerge subito con forza la straordinaria attualità del lavoro di Yoko Ono e della sua presenza nel mondo, una presenza oltretutto, FAM, che è stata molto bistrattata e oscurata, no, dall'etichetta anche misogina che le fu attribuita di colei che distrusse i Fab Four, i Beatles.
Certo, guardi, addirittura c'è una sindrome, che è la sindrome Yoko Ono, è stata inventata.
Ah, non lo sapevo.
Per definire quell'atteggiamento collettivo di prendersela con la parte femminile di un rapporto per qualsiasi cosa succede. Allora, io credo che la definizione più bella di Yoko Ono l'ha data proprio John Lennon, cioè la sconosciuta più famosa del mondo. Quando John Lennon incontra Yoko Ono, e parliamo già del fatto che Yoko Ono è già un'artista famosa nell'ambito delle arti visive, probabilmente è la fine, tra virgolette, della dimensione di Yoko Ono, non viene più vista come quella che era, cioè l'artista che era, ma da quel momento in avanti viene vista come la moglie, la compagna di John Lennon. E poi da lì tutte le altre derivazioni, cioè quella che ha fatto separare i Beatles, eccetera. Pensi che persino quando gli altri tre Beatles, cioè Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, hanno detto lei non c'entrava niente, nessuno gli ha creduto perché non interessava a nessuno ascoltare la verità. Avevano bisogno i fan acritici o comunque chi ha messo in giro le voci, avevano bisogno, come sempre ci accade nella vita, di un colpevole. Ma Yoko Ono si è sottratta anche a questo, non ha mai partecipato a nessuna affermazione, a nessuna rivendicazione contro i Beatles, mai. La cosa più bella di Yoko Ono, anche umanamente, è anche probabilmente la sua natura zen e la sua filosofia buddista, l'hanno aiutata molto a non intervenire mai polemicamente su nessuna vicenda. Non esiste una frase di Yoko Ono contro qualcuno o di disapprovazione. Giustamente lei dice: abbiamo un'unica energia, se la usiamo per attivare le nostre energie negative, evitiamo quelle positive. E quindi è un lavoro quotidiano che lei ha fatto nella vita e che devo dire con una coerenza straordinaria. Il lavoro di Yoko Ono è un lavoro molto difficile, io lo amo perdutamente anche per un altro motivo, perché è un modo raffinato, poetico, sofisticato di sabotaggio del sistema dell'arte. Perché io vorrei ricordare sempre ai nostri ascoltatori che l'arte è una cosa, il sistema dell'arte è un'altra cosa. E per cui, che vuol dire sabotaggio? Moltissime delle opere di Yoko Ono sono realizzate dai suoi stessi visitatori. Cioè, non è un artista che lascerà opere, lascerà idee. Lei stessa ha scritto un libro meraviglioso per fare in modo che chi legge il libro possa a sua volta fare delle opere d'arte. Sono dei consigli meravigliosi, come il titolo del libro, brucia questo libro dopo che l'hai letto. È qualcosa che non dà allo spettatore la funzione passiva solo di chi guarda, ma anche la funzione attiva, cioè di qualcuno che viene stimolato ad usare la propria di immaginazione.
Sì, no, e in questo mi colpiva, no, una delle citazioni che avete riportato nella quarta di copertina: usa il tuo sangue per dipingere, no? E certamente Yoko Ono ha utilizzato innanzitutto in prima istanza il proprio corpo, un corpo femminile, come strumento e mezzo per l'arte, però ecco proprio il concetto di toccare o di essere toccata, touch, è centrale all'interno della sua opera, che, come dice lei, non lascia dietro di sé qualcosa di concreto, ma ecco un'attivazione anche nel pubblico. Perché per Yoko Ono era così importante questa dimensione e quali le conseguenze?
Guardi, intanto non dimentichiamo che Yoko Ono è stata una delle fondatrici del gruppo Fluxus, che è una corrente che nasce dal dadaismo, dal post-dadaismo, e comunque una corrente che vede tantissimi protagonisti, tra cui Mačunas, lo stesso John Cage, comunque una corrente artistica che non radicalizza tutto il discorso dell'arte sull'oggetto, ma sulla relazione e sul fatto invece di dare consapevolezza, di sottrarre l'oggetto dell'arte anche a una sorta di mercificazione che poi diventa la cosa più importante rispetto al resto. Questo è il primo punto, per cui quando lei inizia, quando lei lascia il Giappone e si trasferisce negli Stati Uniti, è abbandonata completamente dalla sua famiglia, perché ovviamente una che vuole andare a New York a fare l'artista o a studiare filosofia non è ben vista da fondatori di banche. Lei dà lezioni di giapponese e abita in una casa occupata, e la sua stessa casa diventa il luogo dove gli artisti Fluxus fanno delle mostre. La cosa che è molto molto interessante di Yoko Ono è che anche la sua performance più importante, appunto quando lei si inginocchia e chiede al pubblico di tagliare i pezzi del suo vestito, non lo fa in modo aggressivo, ma in modo quasi, come dire, inginocchiata col vestito più bello, perché lei voleva che venisse rotto il suo vestito più bello, non uno brutto, e che quindi dava ancora una volta la possibilità all'interlocutore di intervenire sul suo corpo, in quel caso anche tagliando o portando via questi pezzi di vestito, non in modo aggressivo, in modo passivo. Ricorda molto la figura di Gandhi, una figura in questo modo. Gandhi è riuscito a togliere gli inglesi che avevano colonizzato l'India senza che lui avesse mai reagito violentemente a qualsiasi provocazione. È molto sofisticato il discorso. Io capisco che è molto più facile parlare di Yoko Ono come qualcuno che ha fatto sciogliere i Beatles, perché il suo discorso artistico è veramente un discorso molto sofisticato e molto complicato, che in questo momento non solo si capisce di quanto avremo bisogno di un'arte che dà coscienza, che non è conflittuale e che non decide chi ha ragione e chi ha torto, perché decidere chi ha ragione e chi ha torto vuol dire guerra, e non esiste una guerra bella. Esistono solo guerre brutte, perché nel migliore dei casi ci sono dei feriti, se non dei morti. Quindi non esiste una guerra bella, bisogna a tutti i costi fare la pace.
E infatti dal sabotaggio del sistema dell'arte a i messaggi per la pace, una parola chiave per trattare una materia, se vogliamo proprio incandescente, come diceva lei, complessa come quella di Yoko Ono, è la parola attivismo. Ecco, quale senso assume certo. l'attivismo per Yoko Ono e fra le mani di Yoko Ono?
Fondamentale, questo è uno dei punti fondamentali della poetica di Yoko Ono. Allora, io ritengo che il Vedin che lei ha organizzato.
Oh no, abbiamo perso Francesca Alfano Miglietti, vediamo se si ricollega con noi. Pronto? Allora, provo a chiamarla al volo in diretta, perché sarebbe peccato, insomma, perdere il collegamento così. Vediamo se riusciamo a ricontattarla. Eccola, FAM, ci siamo ritrovati.
Sì, ci siamo ritrovati. Prego. Allora, io le stavo dicendo, prima che ci interrompesse la CIA, che il Bedin di John Lennon e Yoko Ono è una delle performance più belle del Novecento, perché dedicare la propria notte di nozze, e quindi una cosa molto intima, molto poetica, molto privata, a parlare invece della pace nel Vietnam, è stata un'operazione, secondo me, contemporaneamente poetica e politica. Molte delle azioni e delle installazioni e anche delle rappresentazioni di Yoko Ono sono di tipo attivistico. Per esempio, non è un caso che ogni volta che lei fa una mostra in qualche città fa costruire questi grandi manifesti luminosi che inneggiano alla pace, sempre. Oppure il suo bellissimo lavoro sugli alberi dei desideri, dove lei chiede agli spettatori di scrivere su tutti i bigliettini un desiderio che lei seppellisce nella grandissima Torre della Pace costruita in memoria di John Lennon. Senta, io ho fatto un grande lavoro nel libro per evitare di non parlare mai di John Lennon, perché non volevo ancora una volta che si amplificasse la figura di lui, e in realtà sono riuscita a parlare di John Lennon ovviamente solamente nelle due operazioni che hanno fatto insieme. Tutto il resto è una complessità di Yoko Ono, la quale vorrei che fosse ricordato che non solo era poeta, artista visiva, a suo modo anche filosofa, attivista politica, ma la cosa di cui pochi conoscono il risultato è che è anche una grandissima cineasta. Sì. Lei ha collaborato con quelli che hanno fondato il cinema indipendente americano, quindi tutti i film che abbiamo visto poi dagli anni 60 in avanti e grazie ai suoi collaboratori, perché anche in quel caso lei è intervenuta sul linguaggio cinematografico, cambiando completamente il segno di quello che poteva essere un film. Per non parlare anche da un punto di vista musicale, di cui conosco molto meno e di cui invece si è occupato tantissimo Daniele Miglietti, che alla base ritengono, per esempio, Johnny Rotten decide, cioè dichiara che lei è alla base anche del punk.
Senta FAM, noi dobbiamo salutarla, ma veramente vorrei farle quest'ultima domanda proprio sul contributo di Yoko Ono, scollegato, no, da quell'etichetta di moglie, di compagna, di, ecco, l'immaginazione, quest'ultimo vettore che lei ha introdotto a inizio conversazione, imagine, per Yoko Ono, che cosa voleva dire, allora, e quale perla ci lascia?
Certo, guardi, l'immaginazione è una delle facoltà umane. Pensi che Einstein diceva che l'immaginazione è la più scientifica delle facoltà. E la più scientifica delle facoltà vuol dire che se noi riusciamo a immaginare qualcosa, riusciamo poi a realizzare e a creare. Noi non dobbiamo pensare che l'immaginazione è qualcosa di neutro o di utopistico, ma è qualcosa che è alla base dell'evoluzione umana e che è quello che ci consente di scegliere la nostra posizione nel mondo.
Grazie, FAM.
Grazie a lei, e spero che impariamo tutti un po' di più ad ascoltare la voce delle persone dissidenti, che però a bassa voce, come Yoko Ono, ci insegnano tutti i giorni che la pace incomincia da noi.
e noi vi abbiamo fatto anche un regalo ogni settimana, ogni giorno a conclusione della nostra conversazione, un brano dell'ampissima produzione di Yoko Ono. Iniziamo con Goodbye Sadness da Season of Glass, era il 1981, il primo da solista di Yoko Ono, realizzato 6 mesi dopo l'assassinio del marito John Lennon. Ce lo ascoltiamo ringraziando nuovamente Francesca Alfano Miglietti per essere stata nostra ospite.
Arrivederci.